Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
Stiamo facendo un po' l'esperienza, forse può accomunarci a Giovanni, l'esperienza di stare vicino a Gesù, di metterci sul suo cuore e stare vicino e assaporare come è grande poter essere da Lui accolti. La scena dell'ultima cena, dove Giovanni appoggia al petto di Gesù la sua testa, è molto tenera, ma è anche una promessa, forse, di come l'amore può cambiare la nostra vita. Giovanni è anche quello che, dopo che ha vissuto questo momento di tenerezza, visto lo smarrimento, visto il tradimento di tanti, si ritrova con Maria sotto la croce e vede la fedeltà di quell'amore, che non è soltanto tenerezza, ma è fedeltà. Appunto, fino alla fine. Diventa il dono per la madre di Gesù e diventa quello a cui Gesù dona la madre. Diventa la continuazione di questo amore, una fedeltà che continua, un amore che muore ma già rinasce nel dono. Da quel momento l'ha presa nella sua casa, l'abbiamo anche un po', se vi ricordate, pregato quando c'era la Madonna all'inizio del mese di ottobre. Il tenere Giovanni come esempio di chiesa che accoglie Maria, chiesa che diventa con Maria testimone della passione, di un amore appassionato di Dio, che si consegna a noi e ci lascia testimoni. Abbiamo letto dalla prima lettera di San Giovanni questo testimone privilegiato dell'amore di Gesù, che può scrivere proprio all'inizio di questa prima lettera di Giovanni, appunto, ciò che vedemmo con i nostri occhi, ciò che udimmo con le nostre orecchie, ciò che toccammo con le nostre mani questo lo annunciamo a voi. Ed è quindi una concretezza grande, nato da un incontro, dato da un'esperienza, quello che Giovanni cerca di trasmetterci. Abbiamo ascoltato adesso un brano di questa prima lettera, un brano del capitolo quarto di questa lettera di Giovanni, dalla prima lettera di Giovanni, dove il ritornello è sempre quella parola: amore, amatevi, Dio amore, dobbiamo amarci, ci ha amato in questo modo donandoci il Figlio, ci ha amato perché ci dona lo Spirito. L'abbiamo sentito mille volte: amore, amati, fonte dell'amore, destinati ad essere anche noi testimoni di questo amore. È un ritornello, quasi è un po' un rosario, passatemi il termine, quello che San Giovanni continua a ripetere, perché è questo quello che è la sua visione, il suo ascolto, il suo tatto. Lui ha toccato, ha visto, ha sentito l'amore. Allora andiamo un po' veloci adesso guardando questo brano che ci è stato proposto e mettiamolo un po' in parallelo a quello che il nostro arcivescovo cerca di farci un po' rinascere nel cuore. Dobbiamo essere educatori alla fedeltà, perché c'è un mondo attorno a noi dove sembra che soltanto l'emotività sia una cosa interessante, e finché mi sento vado, poi quando non mi sento, beh, adesso ricominciamo da capo, vediamo un'altra cosa, un'altra relazione, un altro mondo, e non si capisce perché invece questa fedeltà è così vera, illuminante. La si è persa di vista. Carissimi, iniziamo così. Già questo termine, carissimi, ciò che è caro, ciò che è amato. Noi siamo amati da Dio e tra di noi abbiamo questo legame di carezza, di tenerezza. Se già ci si rivolge così, carissimi, vuol dire che c'è già una confidenza tra Giovanni e le chiese a cui lui scrive. Forse abbiamo sentito che Giovanni ha una vita lunga, a Efeso con Maria è stato per tanto tempo. Qualcuno dice che il Vangelo l'ha scritto quando aveva già quasi 100 anni, quindi chissà, beh, primo che testa che gli è rimasta, ma anche che volontà di ridire questa esperienza che ha fatto fino anche alla sua vita, al termine della sua vita, anche nella età in cui uno ormai, cosa devo dire? No, lui riceva sempre la sua esperienza più bella. Amiamoci gli uni gli altri, è un'esortazione, ma un'esortazione che nasce da perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato, è figlio da Dio e conosce Dio, è nel cuore di Dio. Passi il termine, i cristiani, gli amati, devono amarsi gli uni gli altri. L'amore è una relazione, è una realtà positiva che viene da Dio. E questo un po' ci spiazza. Io ti voglio bene. Io mi sento. Sono io. E Giovanni qui già ribalta un po' la situazione, perché questa è la sua esperienza. L'atto di amare è una caratteristica di coloro che provengono da Dio. Guai a noi se ce lo dimentichiamo. Certo, è nostra responsabilità amare, ma perché? L'unico motivo del comandamento dell'amore è questo: tu vieni da Dio, tu sei generato da Dio, tu lo conosci. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Prova contraria: chi non ama non ha conosciuto Dio. Non puoi conoscere Dio e non amare. Dio è l'amore stesso. Una sua caratteristica fondamentale? No, addirittura l'essenza di Dio. non è una sua azione tra le tante, lui è così. Amare è già, potremmo dire, un'opera di evangelizzazione, però sapendo da chi noi partiamo, chi è l'origine, la fonte del nostro amore, non del sentimento e basta, ma proprio del nostro spenderci, del nostro offrirci, del nostro essere presenti. Io sono qui e ti sono caro, io sono qui e voglio che tu diventi caro a me. Dobbiamo entrare in questa relazione. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. E qui c'è l'introduzione di quello che è la storia, l'esperienza, potremmo dire tutta la storia della salvezza, è il manifestarsi di Dio. In questo si è manifestato l'amore di Dio. Il culmine dov'è? In questa storia della salvezza, in questo aver scelto Abramo, in questo essere stato propositivo nei suoi confronti. Io sarò il tuo Dio, io voglio stare con te. Ci apparteniamo a vicenda? Questa è l'alleanza. Io farò tutto per te, tu farai tutto per me. E Dio rimane sempre questa manifestazione di amore nella storia di Israele, anche se Israele si allontana o si dimentica di essere amato. Potremmo richiamare mille brani della parola di Dio dove ritroviamo: io come un bambino ti ho fatto crescere, ti ho scelto, oppure tu eri disperso, ti ho scelto proprio io tra le genti. Mille cose che ci richiamano questo amore, questa scelta di Dio per Israele, e questa scelta che non va più indietro. Ti ho scelto e ti rimarrò sempre, sempre vicino. Mi rifiuti, ma io ti voglio bene lo stesso. L'esperienza di Osea, il profeta che nella sua vita deve fare un po' quello che è l'esperienza di Dio, scegliere una prostituta, tirarla via da quella esperienza brutta di appartenenza ad altri, di non comprendere perché lei deve essere amata, il dedicarsi a questa donna, farla diventare sua sposa, e riprenderla dopo la sua infedeltà, ritornare ad amarla, portarla nel deserto, purificarla. E questa è l'esperienza che fa Osea e questa è l'esperienza che fa Dio con il suo popolo. Si è manifestato come colui che sceglie di amare, sceglie di consegnarsi nelle mani di quel popolo, di appartenere a quel popolo, di diventare parola per quel popolo, di diventare alleanza, di diventare fedeltà, pioggia, abbondanza, doni, terra. Dio riempie di manifestazioni di amore quel popolo. Quando anche non ascoltano più, manda i profeti. Qui ci verrà in mente la parabola che anche Gesù ha ripreso, dove quella vigna che è affidata a quei contadini, a quei vignaioli che vorrebbero prendersi alla fine i frutti, e Dio manda sempre profeti a richiamare: di chi siete? Di chi è questa vigna? E alla fine manda il figlio, e difatti Dio ha mandato nel mondo il suo figlio, questa è la pienezza del suo amore, l'unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. Tutta la storia della salvezza arriva a questo. E noi siamo nel momento in cui il mistero dell'incarnazione diventa pane quotidiano, potremmo dire così, ce lo ricordiamo sempre. Poi l'avvento, il tempo del Natale, è il tempo in cui noi apriamo gli occhi, sgraniamo un po' gli occhi come per tornare bambini, tornare ancora all'inizio di un amore che ci viene offerto, e diciamo: che bello essere amati, che bello essere scelti, che bello che tu Dio offri a noi tutto di te. Ma questa manifestazione, un Dio che non si nasconde, che non vive fuori dal tempo ma entra nella storia, ha mandato suo figlio. Il piano della salvezza si realizza attraverso il mistero dell'incarnazione. L'amore di Dio Padre ha come obiettivo la nostra vita, una vita in pienezza, felice, libera dalla morte e dal male. Questo è perché noi abbiamo accolto, abbiamo incontrato il mandato dall'amore, Gesù l'amato. Così scrive Monsignor Mario Pini: Gesù li amò sino alla fine. La rivelazione della verità dell'amore è la dedizione che dà la vita per coloro che ama. Il trascorrere del tempo non spegne l'amore, se la sua origine è nella relazione con Gesù, nell'amare come Lui ha amato. E allora educhiamoci all'amore, che si propone di accompagnare ogni persona verso la maturità. Maturità che fa dell'amore una donazione e trova la sua gioia in quel modo di amare che rende capaci di amare. È la reciprocità degli affetti, così dice Delpini, quella bellezza, quella maturità, quel rendersi fedeli gli uni verso gli altri che riflette questo inseguirci di Dio sempre, come ha fatto col popolo di Israele, come ha fatto con l'apice che è Gesù, che ha dato tutto. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. E qui c'è l'approfondimento ancora più mozzafiato. Quante volte ci sembra di essere noi quelli che devono andare a rubacchiare qualcosa a Dio perché abbiamo bisogno. L'esperienza della confessione poi è sintomatica, o meglio, la difficoltà che qualcuno ha nell'andare a confessarsi è questa. E adesso devo fare fatica io per andare a chiedere perdono a Dio, al confessore, alla Chiesa. Guarda che la fatica l'ha fatta Lui. A darti il perdono, a venire prima che ancora tu lo desiderassi, a morire per te. Cristo è morto per i peccatori. E questi non se lo aspettavano, un dono così grande. Questo amore preventivo, potremmo dire così, di Dio. Lui ci perdona ancora quasi prima che noi ci rendessimo conto del male che abbiamo fatto. Il Padre fa il primo passo, ci ha amati e ha posto in atto un piano concreto di salvezza. Lui non ci ha amato a parole ma con i fatti, e i fatti sono l'incarnazione del Figlio e la sua offerta della vita come agnello immolato che toglie i peccati del mondo. Li ama donando tutto se stesso. Gesù è il vero agnello. Quella proclamazione che noi facciamo al momento dell'invito a ricevere il corpo di Cristo è disarmante. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Ecco l'amato di Dio, potremmo dire, è la sfida del Padre che va contro ogni nostro peccato, rifiuto, orgoglio, chiusura. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Perentorio San Giovanni, un po' ci spiazza, forse precede la nostra decisione, però non è una questione di morale, bisogna volerci bene. Dato che Dio è così e noi l'abbiamo conosciuto così, per questo allora non è un se mi sento anch'io voglio bene agli altri, ma perché Dio è amore, io allora mi affido al suo piano di misericordia, mi sento amato e devo. Nasce da qui la scelta morale. non è in noi, ma è testimonianza dell'amore di Dio che è amore, il nostro amarci. Bellissimo che Giovanni dica il motivo dell'amore, ma l'amore non ha motivi, non è gratuito perché è amore. Che cosa deve essere l'amore perché sia riconosciuto tale? Un amore che è costretto, legato, non può essere amore. Ho messo come una delle domande, magari per la verifica, proprio questo: l'amore si può comandare? E quella frase continua dicendo: nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Un amore che sceglie di legarsi a qualcuno liberamente per far vivere è amore, perché può sprigionare la carica che lo fa essere se stesso. Se vogliamo potremmo guardare anche le nostre vite. Qualcuno magari ha vissuto anche l'esperienza dell'essere innamorato. Può una legge comandare a due innamorati il modo di manifestare l'amore reciproco? Una legge, un comando. Non è piuttosto nella natura del bene fondersi cercando la crescita del bene proprio e altrui? Così accade che due innamorati si donino reciprocamente, non per legge o per calcolo, ma per quella carica libera e spontanea che chiamiamo amore e che tende a far crescere il bene e la vita. Dio ha fatto lo stesso verso di noi. Il modo di amare di Dio è donarci il Figlio. Questo è l'amore di Dio. Come fa a amarmi Dio? Mi ha donato suo Figlio. Non lo ha risparmiato, lo ha mandato nel mondo per salvare il mondo. Il Figlio ama i figli per far crescere il bene, la vita vera, prende su di sé e annienta i peccati, l'agnello di Dio appunto. Siamo un po' verso la fine. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. La risposta del dover amare ci fa la verifica. Noi sappiamo che stiamo in Dio. Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato suo Figlio come Salvatore del mondo. Il termine conoscere e rimanere sono molto evocativi nella Bibbia e anche nel Vangelo di Giovanni. Conoscere è l'espressione dell'intimità. Non l'ho visto passare, ma lo conosco. So i suoi pensieri, so il suo amore. Non ho sentito parlare, ma sono in relazione con Lui. E poi anche il rimanere ci rimanda a quel capitolo 15 di Giovanni, il tralcio, la vite, il restare nella stessa vita, appunto, lo Spirito e quell'amore che unisce il Padre al Figlio. Molto bella la definizione che dà Sant'Agostino della Trinità. Il Padre è colui che ama, la fonte dell'amore. Il Figlio è l'amato e lo Spirito Santo è la vita stessa di Dio, del Padre, è l'amore che unisce il Padre al Figlio. Conoscere Dio è l'espressione di intimità che abbiamo letto nei versetti precedenti. Vedere Dio è centrale in questi versetti, è uno dei motivi della lettera di San Giovanni. Chi può vedere Dio se non il Figlio di Dio, che è Dio stesso e lo può rivelare, noi possiamo finalmente vedere e conoscere Dio perché abbiamo dalla nostra parte la mediazione del Figlio e dello Spirito Santo. In noi c'è la stessa vita di Gesù e allora possiamo vedere con la sua stessa capacità di amare, di vedere la realtà con gli occhi di Dio. E al termine c'è quell'espressione: chiunque confessa che Gesù è Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Confessare la fede. Giovanni ci dice che confessarlo nella fede significa rimanere nell'amore, conoscere Dio. Rimanere nell'amore di Dio è inseparabile dall'amore reciproco. Avevo preparato due brani, uno preso dalla Deus Caritas Est e uno dalla Lumen Fidei, dove ci sono dei bei commenti che uno Benedetto e l'altro Papa Francesco hanno fatto a questo brano della lettera di San Giovanni. Leggo soltanto un pezzettino della Deus Caritas Est. Giovanni ci offre, per così dire, una formula sintetica dell'esistenza cristiana. Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Abbiamo creduto all'amore, è così. Il cristiano così esprime la sua scelta fondamentale per dare valore alla sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica, morale, una grande idea, un'ideologia addirittura, bensì all'inizio dell'essere cristiani c'è l'incontro, come per San Giovanni, con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha accolto quello che era il nucleo della fede di Israele, il precetto: amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le tue forze, il prossimo tuo come te stesso. Questo è il comandamento dell'amore che Gesù ci rioffre, ci ripropone e che Giovanni ha meditato, ha riannunciato, ha vissuto e ci propone. Il nostro arcivescovo, nella sua provocazione, ci dice: se fino alla fine Gesù ci ha amato, questa fedeltà, come possiamo noi riannunciarla? Questo essere amore fino alla fine, come possiamo ridirlo in questo mondo dove l'enfasi sul diritto a essere felice rivendica come giustificazione vivere la precarietà dei rapporti, riducendo gli altri a esperimenti e le scelte a esperienze, dove tutto però porta all'infelicità? La vera felicità è ritrovare ogni giorno la scelta di amare, ogni giorno un motivo nuovo e vero, e cioè la novità unica, Dio. Ogni giorno io devo rincontrare, rifare esperienza di Dio e mi ritroverò fedele nell'amore. E questa è una scelta che deve educarci nella reciprocità, ad essere dono l'uno per l'altro, ad essere fatti per quel carissimi, come iniziava San Giovanni. Diventa un po' forse difficile fare degli esempi pratici, però penso che l'arcivescovo ci dà un invito interessante. Provate a rivedere come vengono preparati i giovani, gli adolescenti, a una scelta di amore cristiano che porta alla fedeltà fino alla fine, a una gioia immensa di libertà che apre ha una gioia che non ha confini. In questi tempi abbiamo visto, forse anche voi avete guardato un po', i funerali di Giulia, dove ci sono stati prima, dopo, ci saranno ancora, mille ragionamenti su come educarci all'affettività, dove il rispetto per donne smarrito, per tanti versi o per i fragili potremmo dire, perché adesso si sta insistendo su una porzione di umanità fragile, ma su tante persone fragili, su questo si sta dibattendo il mondo anche politico, il mondo del sociale, il mondo delle aggregazioni. Ecco, la Chiesa come potrebbe dare un aiuto, un'illuminazione, non soltanto come consolazione quando gli esperimenti funzionano male o finiscono male, ma nella formazione. Le domande che ci facciamo magari un po' smarriti, ma dopo la terza media, magari dopo la cresima addirittura, non c'è più nessuno, come possiamo noi educarci? Beh, ma quali proposte nascono coraggiosamente nelle famiglie cristiane? Che cosa io posso, amato, ridire dell'amore di Dio ai figli, ai giovani? Perché non riesco neanche a guardare in faccia con stima questi ragazzi che sono persi. C'è un articolo molto bello su Avvenire qualche tempo fa di Paola Bignardi, che era relazione cattolica una volta, dove dice che ci sono su 10 adolescenti 4 che rischiano la stabilità mentale e addirittura vogliono o cercano la fine della loro vita perché non si sentono stimati e amati. È impressionante questo dato. Su 10, 4 vogliono rinunciare ad amare, a vivere, a farsi voler bene. Quanti fallimenti che hanno questi adolescenti già a 14, 15 anni alle loro spalle. È un grido forse che non riusciamo ancora ad ascoltare bene, però per educare la fedeltà bisogna inventare un ascolto nuovo, bisogna farci delle domande serie, non sul ma io sto bene, come posso donare io questo amore fedele, come posso rimanere in pace io davanti a chi non ha amore. E poi dopo dovremo guardare un po' anche alla storia delle guerre che ci sono attorno a noi, dove siamo provocati ogni giorno su una fedeltà opposta, la fedeltà nell'odio. Devo far scomparire questo popolo per sempre. Questo nei propositi di fedeltà. Strano. Proprio non si conosce l'amore di Dio. Abbiamo tanto da annunciare, abbiamo tanto da raccontare. E potremmo ancora aggiungere altri esempi, però mi fermo a questi perché sono già delle provocazioni attuali molto forti, dove c'è da pregare, dove c'è da chiedere che questo amore che noi abbiamo visto, ascoltato, toccato, deve essere riannunciato oggi.